Mamma mia, che caldo, cioè bellissimo, è Porto Rico, incredibile, sto mare, ste palme, tutto, però io vorrei un po' più di fresco, cioè oggi fa veramente caldo.
Guarda Riccardo, un po' di aria fresca vorresti in pratica? Ti
Sì, decisamente, un po' di aria di montagna, di freddo,
lamenti
insomma.
sempre però.
Guarda, ti capisco bene perché qua a Porto Rico oggettivamente fa veramente caldo, tutto l'anno bisogna anche abituarsi, però oggi è la tua giornata fortunata.
Ah sì?
Ebbene sì, perché abbiamo un ospite che porterà un po' di aria fresca.
Oh, di chi si tratta?
Guarda, è venuta a trovarci direttamente dall'Università di Genova, qui nel nostro umile Ciringhito di Porto Rico, la professoressa Paola Rivaro.
Ciao, buongiorno ragazzi, grazie per l'invito.
Applausi.
Applausi, effettivamente sì, applausi ci starebbero bene. Professoressa Paola Rivaro, nostra peraltro ex professoressa alla laurea magistrale di Oceanografia Chimica.
Esatto, ma vi ricordate ancora qualcosa o avete rimosso tutto nell'atmosfera dei Ciringhiti?
Molte cose sono rimaste,
Sono
molte cose.
rimaste,
Come
sì.
si campiona l'ossigeno, soprattutto, Riccardo, sono
Lo so
rimaste.
perfettamente
Perfettamente, esatto. Buongiorno professoressa, innanzitutto.
io. Ma non ci davamo del tu?
Ciao,
È l'abitudine,
professoressa.
l'abitudine. Vabbè, comunque Riccardo l'ho salutato con buongiorno stamattina, quindi c'è. Allora, direi che possiamo rompere il ghiaccio. Grande battutona di questa puntata, vabbè. Come rompiamo il ghiaccio con la nostra solita domanda? Sappiamo tutti bene che ci sono tantissimi animali che, ahimè, anche e soprattutto a causa dell'uomo, sono a rischio estinzione. E questa è una cosa che si legge tutti i giorni. E allora, il gioco che ci piace fare un po' con chi ci viene a trovare in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione è quello di provare a immedesimarsi in un essere onnipotente che ha il potere, con uno schiocco di dita, di salvare tutti gli animali presenti sul pianeta dall'estinzione. Però ovviamente c'è un prezzo da pagare, ovvero quello di sacrificare una singola specie, quindi una singola specie sacrificata sull'altare della vita.
Anche poeta.
Anche poeta,
Poeta oggi.
certo, mi sono allenato. E quindi la domanda subito che facciamo, Paola, è questa: potendo salvare tutti gli animali, quale specie sacrificherebbe?
Il granchio blu, Calinectes sapidus, me lo sono fatto dire poco fa. Proprio
Proprio lui.
lui, così vi do anche il nome della specie. A questo punto devo dire anche perché lo vorrei sacrificare sull'altare della vita di tutte le altre specie. Non tanto perché è una specie che sta invadendo il Mediterraneo, sta, come dire, alterando anche l'ecosistema
Sì.
del Mediterraneo, con gravi danni anche per l'economia della pesca che è legata, ad esempio, alla coltivazione delle vongole. Quanto perché ora si comincia a vedere questo granchio blu in tutti i programmi televisivi. Quindi uno potrebbe pensare, bene, abbiamo trovato una soluzione del problema, quindi è commestibile, si presta anche bene alle preparazioni e quindi perché non proporlo in tutte le salse? Basta perché stiamo diventando dei super master chef col granchio blu e io questa cosa non la sopporto più e quindi se sparisse sparirebbero anche tutte le preparazioni che troviamo nei menu di quasi tutti i ristoranti.
Abbiamo dissato MasterChef anche, questa stagione
Sì,
abbiamo anche dissato
esatto.
MasterChef. Ma appunto noi ti abbiamo presentata come oceanografa, ok? Noi abbiamo qua Riccardo che è una parte
Ci provo.
oceanografa. Però noi di solito agli ospiti chiediamo anche qual è stato il loro percorso, che sia di studio, che sia accademico, per arrivare a fare quello che poi effettivamente fanno nella loro professione odierna. Quindi qual è stato il tuo percorso?
Allora, è stato un percorso abbastanza lungo e anche, diciamo, tortuoso e variegato. Allora, io mi sono laureata all'Università di Genova in Scienze Biologiche. Avevo fatto una tesi in fisiologia con
Ok.
il professor Viaringo e all'epoca, per le misure che dovevo fare, ho iniziato a frequentare quella che si chiamava la cattedra di chimica analitica. Quindi qui ho incontrato quello che è stato il mio tutor durante il dottorato in scienze ambientali marine, il professor Frasch, che è un chimico analitico. Quindi, iniziando a lavorare nel settore della chimica, mi sono sempre più appassionata. A dire il vero, quando ero alle superiori ero indecisa se iscrivermi a biologia o a chimica.
Ok, quindi c'era già un pregresso con la
Diciamo, c'era un
chimica.
pregresso, poi qualcuno mi aveva detto, ma no, biologia è più da donna, quindi all'epoca, vabbè, avevo chinato la testa, forse oggi
Oggi si
crescendo,
va per la chimica
diciamo,
subito.
si va per la chimica, no? E quindi questa persona ha creduto in me, ha creduto, diciamo, nelle mie capacità, io ero un po' timorosa perché comunque affrontavo un ambiente chimico con delle conoscenze che non erano così fondanti per la chimica. Però diciamo dalle parole che mi disse Frasch tutta la differenza è venuta, perché mi ha detto se avessi avuto bisogno di un chimico ne avrei avuti. Io invece volevo le tue competenze da biologa e da scienziata ambientale. Quindi poi ho avuto un postdoc in chimica. E poi finalmente dopo anni di precariato con vari contratti sono entrata come ricercatore in quello che poi è diventato il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. Quindi adesso sono professore associato sul settore della chimica dell'ambiente e tra i corsi che tengo c'è anche l'oceanografia chimica e quindi ho avuto anche voi tra i miei studenti negli anni scorsi.
Noi che di basi di chimica ne avevamo tante.
Però diciamo un percorso incredibile che non le può fare che onore. Però proprio perché siamo arrivati a citare l'oceanografia, visto che io sono mezzo oceanografo biologico ovviamente, perché io parlo e tratto di plancton e il massimo che so fare sono retinate, niente di più. E quindi l'oceanografia, che ha questo nome molto imponente, che sembra anche particolarmente strano, che cos'è? Di che cosa si occupa?
Allora, l'oceanografia si occupa di caratterizzare le acque oceaniche da tanti punti di vista, quindi dal punto di vista fisico, quindi ci sono gli oceanografi fisici che si occupano di acquisire la temperatura, la salinità, densità delle acque marine, che sono importanti poi per i giochi delle correnti negli oceani e nei nostri mari. Ci sono gli oceanografi chimici che, come me, si occupano di fare misure sulle componenti chimiche del sistema, quindi citavi prima l'ossigeno, ma anche i nutrienti, pH, i metalli e anche gli inquinanti organici, quindi c'è diciamo anche una componente chimica che si occupa appunto di studiare quelli che si chiamano i persistent organic pollutants e ora anche le microplastiche che stanno diventando un problema ambientale molto presente. Poi ci sono gli oceanografi della biologia.
L'ultimo posto.
Allora, poi sull'ultimo posto ci arriviamo.
Ma quella era una domanda che volevo fare, infatti, poi quella.
Sull'ultimo posto ci arriviamo, che si occupano appunto di vedere come il comparto biologico reagisce anche alle variazioni, si adatta anche alle variazioni della temperatura, della salinità, delle componenti chimiche, ma come le può condizionare a sua volta, quindi assimilando i nutrienti, producendo sostanza organica e via dicendo. Quindi diciamo che l'oceanografia biologica in realtà poi è il vertice delle oceanografie, però tutte queste componenti chiaramente devono essere interconnesse tra di loro, no? Quindi scherzando un po' c'è questo, come si chiama,
diatriba
tra gli oceanografi fisici e gli oceanografi chimici, no? Perché gli oceanografi fisici ti dicono prima viene la fisica, poi viene la chimica. Che da un lato è vero, perché le prime misure che vengono acquisite durante il campionamento sono quelle di tipo fisico, senza sonda CTD non possiamo andare da nessuna parte a raccogliere i nostri campioni lungo la colonna d'acqua. Però io ribadisco sempre che senza il supporto della chimica la fisica farebbe poca strada, così come diciamo senza il supporto anche dell'oceanografia biologica anche la chimica magari non potrebbe spiegare certe variazioni.
Molto interessante questa diatriba tra oceanografi fisici e chimici.
Volevo onestamente chiedere qual era proprio l'ordine gerarchico, se c'era, o quali erano quelli che discutevano di più, ma ci ha già risposto con chimici e fisici. Biologici non siete nel dibattito.
Siamo tranquilli noi, ci guardiamo i nostri organismi al microscopio, tranquilli.
E invece facciamo un po' una specifica per chi ci ascolta, che magari giustamente non sa bene di cosa stiamo parlando. Queste sonde di cui hai parlato, come funzionano? E a cosa servono soprattutto?
Le sacre sonde CTD.
Allora, intanto svegliamo che cosa sta la sigla, cosa sta la sigla CTD, no? Sta per Conductivity Temperature Depth. Quindi sono delle sonde, quindi sono dei sensori che si trovano all'interno di case che vengono calati da bordo della nave.
Da Riccardo?
Sì, anche da me, è vero, anche da me.
E che durante la discesa lungo la profondità acquisiscono in tempo reale i parametri fondamentali che permettono poi di definire quella che è la densità delle acque marine, quindi la temperatura, la salinità, che ricaviamo poi dalle misure appunto di conducibilità, e poi la profondità, che viene definita in termini di pressione. Quindi è importante per noi che facciamo appunto campionamenti discreti, quindi preleviamo a profondità specifiche, osservare quello che è il profilo dei parametri definiti dai vari sensori durante la loro discesa, perché poi noi andremo proprio a prelevare i nostri campioni quando uno di questi parametri ci presenterà delle particolarità, delle anomalie. Quindi la sonda CTD è la base, poi intorno alla temperatura, alla salinità vengono messi altri sensori, quelli dell'ossigeno, della fluorescenza, del pH, che ci aiutano, diciamo, sono i nostri occhi nelle profondità, quindi ci permettono di vedere quello che l'interessante potrebbe rivelarsi.
Un'ottima descrizione delle sonde CTD, che sono spesso solamente oggetti di valore altissimo, invece descritti come i nostri occhi nelle profondità marine, e dona un senso ancora più poetico, bellissimo. Però a proposito di cose poetiche, smettiamo di parlare di, cioè almeno smetto di parlare di oceanografia, perché diciamo non è proprio il mio forte, anche se teoricamente è il mio lavoro.
Dovrebbe essere il tuo lavoro.
Dovrebbe essere il mio lavoro, però sono qua e parliamo quindi di un argomento dove, diciamo, io più di un canale, ne so qualcosa di un po' di più, e quindi di musica, e quindi di canzoni. E quindi le volevo chiedere una canzone o un album che la lega a un momento che lei ha vissuto in mare o magari durante una sua spedizione, qualche inedito, qualche storia da raccontarci anche a riguardo.
Allora, potrei citarti la discografia completa del Boss, quindi di Springsteen, ma volendo andare a cercare una canzone in particolare ti dico Dancing in the Dark, perché
perfetto,
c'è il frame in cui dice non puoi accendere un fuoco senza una scintilla, no? E quello, diciamo, è anche un po' quello che deve guidare anche un ricercatore, quindi il fuoco della ricerca ti deriva dalle scintille che possono esserti trasmesse da un insegnante, come è stato nel mio caso, oppure anche proprio dal piacere di trovare qualcosa di diverso, di particolare nei tuoi campioni. Allora, Springsteen è legato a un evento importante. Ci rifacciamo alla spedizione in Antartide a cui ho partecipato nel 2016. Eravamo in spedizione, quindi nave nel mare di Ross, quindi migliaia di chilometri lontano da qui, collegamenti non ancora perfezionati come quelli attuali. Arriva la notizia che Springsteen terrà il concerto al Circo Massimo nell'estate 2016, quindi escono i biglietti di Springsteen, dobbiamo accaparrarci i biglietti di Springsteen. Siamo andati in ginocchio a pregare l'informatico di bordo di aumentarci un pochino quella che era la portata della rete sui nostri computer. Dita incrociate, ci siamo messi lì alla gara su Ticket One per prenderci i biglietti. Bene, ce l'abbiamo fatta. E quindi per celebrare poi il momento al concerto ci siamo presentati con un grande striscione con scritto From Antarctica to Rome for you. Allora, abbiamo alzato lo striscione nel mentre facevano le riprese del concerto, quindi noi siamo immortalati col nostro striscione nel video ufficiale del concerto di Springsteen al Circo Massimo, e questo per me è proprio stato un momento top. Quindi mi rimane solo di salire sul palco quando lui chiama qualcuno dal pubblico a ballare con lui su Dancing in the Dark. Spero la prossima estate che questo accada a San Siro a Milano.
È vero che sarà a Milano. Però io non posso dire, cioè, è una storia meravigliosa.
Miglior aneddoto a Baila Murena finora,
sì,
direi.
Sempre. Io spero che nei report antartici del 2016 ci sia scritta questa storia.
Ci sia scritto qualcosa, nell'appendice neanche, no?
No, però comunque è una storia meravigliosa, incredibile. Io non posso essere più contento di così. E direi che possiamo fare una piccola pausa.
Andiamo
adesso
in pausa, dai.
Andiamo in pausa. Mamma mia, adesso ho freddo, però, cioè non è possibile parlare prima di caldo, poi di freddo, poi di Antartide, di spedizioni. Io mi sa che mi sto prendendo un raffreddore.
Riccardo, hai sempre qualcosa da lamentarti.
È mo' il naso che punge.
Sei il torinese più ligure che conosco.
Addirittura?
Sì, abbastanza. Possiamo andare avanti? Devi, vuoi una coperta?
Una copertina?
Ma prendigli una coperta.
Ma fatta di foglie anche, va bene.
Noi lavoriamo. Paola, perdonaci questo intermezzo veramente di basso livello. Visto che riprendiamo a parlare appunto col fatto che hai citato le spedizioni, ok? Soprattutto spedizioni in Antartide, un luogo affascinante. Però prima di parlare proprio di Antartide, parliamo delle spedizioni. Quindi come funziona una spedizione in Antartide? Cioè come si arriva in Antartide?
Allora, intanto in Antartide si arriva dopo aver presentato un progetto perché è stato ammesso al finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca. Quindi i progetti sono interdisciplinari spesso, quindi ad esempio quelli dell'oceanografia in cui sono coinvolta ci sono le varie componenti fisiche, chimiche e biologiche. I progetti vengono, ogni due anni esce una call per i progetti, quindi viene scritto, presentato prima a una commissione italiana, alla commissione scientifica italiana, che poi lo passa a refer internazionali. Okay. Quindi se i progetti passano questi due livelli vengono ammessi al finanziamento e quindi possono partecipare alle spedizioni in Antartide. Poi la spedizione è complessa da organizzarsi, certo, quindi vede il coinvolgimento di diversi enti, quindi c'è l'ENEA per quanto riguarda la logistica delle basi, delle due basi italiane, poi se mai ne parliamo, c'è il CNR che coordina tutte le attività scientifiche e l'OGS che si occupa poi delle attività anche organizzative, logistiche della nave da ricerca. Quando si partecipa a una spedizione bisogna prevedere per tempo tutto il materiale di cui si ha bisogno.
Non si può tornare a prenderlo poi.
Perché non si può tornare a prendere, quindi non so, se ti servono due provette portatene sei perché non si sa mai.
Certo.
Quindi provette, strumentazione necessaria, eccetera, ma anche, come dire, generi di conforto. Quindi, ad esempio, io metto sempre nella mia cassa degli effetti personali pacchi di caramelle, perché poi sulla nave,
condivido,
ad esempio, non trovo i caramelle. Quindi, diciamo, ognuno poi si gestisce come vuole. O anche quest'anno ho messo nella cassa anche un gioco da tavolo, Dixit, che non so se
bellissimo,
conoscete.
Dixit, bellissimo.
Perché nei momenti di pausa anche c'è bisogno di rilassarsi e quindi Dixit, Monopoly sono giochi che vanno per la maggiore.
Team building si chiama.
Sono team building. Quindi l'Italia partecipa al Trattato internazionale sull'Antartide sottoscritto anni fa. Quindi da 40 anni organizza spedizioni attraverso appunto il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide. Quindi quest'anno si svolge la 40ª spedizione del PNRA. Quindi le attività di ricerca si svolgono presso due basi, quindi la base Mario Zucchelli che si trova a Baia Terranova, quindi è una base costiera che si affaccia sul mare di Ross, quindi il mare, diciamo, interno, l'Antartide, rivolto verso la Nuova Zelanda, ed è una base estiva, vale a dire viene aperta a ottobre e rimane in attività fino ai primi di febbraio. Poi l'Italia condivide la base Concordia, che si trova sul plateau antartico, nei pressi di Domsy, con la Francia. Una base che è aperta tutto l'anno, quindi vuol dire che sia durante l'estate australe,
sì,
che durante l'inverno c'è personale. Quindi durante l'inverno gli invernanti, quelli che passano il winter over, sono in numero limitato, quindi una dozzina di persone, ricercatori, medico, chiaramente, cuoco. E queste persone affrontano veramente quella che è l'Antartide più dura in tutti i suoi aspetti,
certo, certo,
quindi temperature molto basse all'esterno, quindi si arriva a meno 50 gradi. E soprattutto il buio costante, comincia adesso a vedersi le prime luci del giorno. E quindi sono situazioni, diciamo, molto pesanti da sostenere, quindi le persone che arriveranno a fare il winter over a Domsy devono essere chiaramente delle persone, diciamo, testate,
certo,
anche per quanto riguarda la sopravvivenza in condizioni così, così estreme.
Quindi si viene anche preparati psicologicamente per questa cosa?
Cioè, allora,
ci sono dei corsi?
Sì, ci sono, diciamo, dei corsi che vengono fatti quando il personale è neofita, quindi non è mai stato in Antartide, quindi è un corso di 2 settimane. La prima settimana si trascorre al Brasimone, quindi un centro ENEA, dove avviene la formazione per quanto riguarda il primo soccorso, l'antincendio, e poi la seconda settimana sul ghiacciaio del Monte Bianco.
Invece una curiosità che ho sempre avuto, cioè immagino che uno in Antartide, se deve andare in Antartide, non si porta dietro il golf che ha nell'armadio.
No, portiamo tutti i nostri abbigliamenti, poi ci viene data l'attrezzatura.
Ok, viene data comunque dell'attrezzatura, ok.
Mentre lei, appunto, essendo oceanografa, non va nelle basi, diciamo, di terra, ma lei va nella terza base, no?
Io vado a bordo di quella che chiamiamo la terza base, quindi una nave da ricerca. Quindi fino al 2017 la nave era l'Italica, oggi invece è la Laura Bassi, quindi dal 2020 la nave che utilizziamo come nave da ricerca, appunto una nave rompighiaccio che è stata acquisita da OGS con un finanziamento del Ministero. Quindi è nave da ricerca, ma anche nave cargo perché trasporta il carburante, trasporta cibo, anche attrezzature per le attività in base. Quindi diciamo c'è un po' questo connubio tra logistica, nave logistica e soprattutto nave da ricerca. Quindi la nave fa una sosta alla base Mario Zucchelli, in un paio di giorni viene scaricato quanto fa bisogno alla base, dopodiché noi possiamo iniziare le nostre attività di ricerca.
Quanto quindi tempo ci vuole per arrivare in Antartide?
Allora, dalla Nuova Zelanda, quindi il nostro hub è il porto di Lyttelton, che si trova nei pressi della città di Christchurch, nell'isola meridionale della Nuova Zelanda. Quindi noi in realtà voliamo dall'Italia alla Nuova Zelanda, quindi già questo sono 36 ore di volo. Poi arriviamo a Lyttelton, ci imbarchiamo e sono 6 giorni di navigazione per arrivare al mare di Ross. Poi le nostre attività di ricerca appunto si svolgono all'interno del mare di Ross, quindi la campagna oceanografica prevede a bordo della nave diversi progetti che si suddividono al cosiddetto tempo nave, quindi i giorni complessivi messi a disposizione della campagna, 30-35 solitamente, e quindi in base alla zona di ricerca di ciascun progetto chiaramente la nave si sposta e si cominciano a fare i campionamenti. Fatto salvo quei pochi giorni che ci fermiamo in base, che ci consentono anche di sgranchirci un pochino le gambe, perché insomma la vita in nave comunque è faticosa, in uno spazio limitato, anche se c'è una piccola palestra non è che hai modo di muoverti più di tanto, no? Quindi anche la passeggiata nei dintorni della base viene considerata molto bene anche da noi ricercatori navali.
Beh, decisamente apprezzata una passeggiata dopo 6 giorni di navigazione che immagino siano abbastanza infernali, perché già passare il fronte antartico sia ostico.
Certo, passiamo i famosi 40 ruggenti, 50 urlanti e 60 stridenti, no? Per riportare le parole degli eroici esploratori, no? Da Scott Shackleton, insomma, che ricordiamo tutti con grande affetto, anche perché le prime comunque osservazioni oceanografiche sono state fatte proprio durante queste spedizioni dell'epoca eroica. Quindi io mi sono letta un po' la storia della spedizione di Scott, ad esempio lui a bordo aveva degli scienziati che raccoglievano campioni, che facevano un minimo di analisi, quindi diciamo possiamo considerarli un po' i nostri padri putativi, no? Della ricerca moderna.
Ecco, ottimo assist per parlare di quello che poi praticamente voi scienziati oceanografi studiate in Antartide. Che cosa studiate in Antartide?
Allora, io nell'arco di diversi progetti mi occupo di vedere come si stanno modificando le caratteristiche chimiche delle masse d'acqua antartiche in risposta al cambiamento climatico. Quindi l'Antartide insieme all'Artide è una delle zone più fragili del pianeta, quindi qualunque cambiamento si osserva a queste latitudini può essere considerato un campanello di allarme di possibili effetti visibili anche alle nostre latitudini. Questo perché esiste un sistema di teleconnessioni tra la circolazione oceanica e quella atmosferica che fa sì quindi che quello appunto che succede alle alte latitudini si possa poi ripercuotere anche alle basse latitudini. Quindi l'Antartide dal punto di vista oceanografico è importante perché qui nascono delle masse d'acqua che nascono dalle acque superficiali che per il freddo diventano più dense, ecco qui i fisici che la fanno da padrone, diventano più dense e quindi sprofondano e poi dai margini del continente antartico si spostano e vanno a riempire tutte le profondità oceaniche. Quindi sono quelle masse che in gergo tecnico diciamo ventilano gli oceani, no? Sì. Sono quelle che quindi portano l'ossigeno che consente la vita sui fondali, trasferiscono anche calore che hanno acquistato e anche altri gas come la CO2 o gas serra. Quindi è un meccanismo di sottrazione naturale che gli oceani hanno rispetto ai gas serra. quindi un rallentamento di questi spostamenti delle acque, un cambiamento delle loro caratteristiche, chiaramente potranno poi ripercuotersi in futuro anche alle nostre latitudini. Quindi io faccio sempre l'esempio del film The Day After Tomorrow, sì, l'alba del giorno dopo, no? Che dico, il primo film in cui gli oceanografi sono considerati, perché tutto partiva da osservazioni di anomalie di temperatura delle boe che erano posizionate lungo la costa degli Stati Uniti in corrispondenza del passaggio della corrente del Golfo. Si interrompeva la corrente del Golfo in quel film sostanzialmente, quindi qualcuno aveva tagliato quel nastro trasportatore che trasporta le correnti in tutti gli oceani, e quindi diciamo per noi è stato il momento di gloria, l'attimo di gloria, esatto. Quindi nel corso degli anni appunto abbiamo osservato delle variazioni, sia i fisici, siano i chimici, ma anche i biologi, ad esempio, certo, tipi di alghe che chiaramente si trovano meglio adattate a nuove condizioni di temperatura oppure di densità delle acque.
Cambiamenti di ecosistemi.
E quindi diciamo rispetto alle prime osservazioni di 30 anni fa possiamo dire qualcosa sta cambiando. Quindi si tratta adesso di capire se un adattamento, se diciamo andiamo verso una nuova condizione.
Certo. Siamo quasi in chiusura, ma mi era venuta una domanda: perché adesso si sta sviluppando anche il turismo antartico? Lei come lo vede? È una cosa a cui è favorevole o una roba che vede tipo lasciamoli lontano dall'Antartide?
Allora, l'Antartide è un laboratorio naturale, no? Quindi più lo preserviamo meglio è. Diciamo che è un turismo abbastanza di nicchia, ancora visti i costi proibitivi in alcuni casi delle crociere, certo, e che impatta maggiormente la penisola antartica rispetto al mare di Ross, vista la vicinanza con il Sud America. Sì. L'ultima spedizione abbiamo incrociato una nave da crociera. Diciamo, più si limita, meglio è.
Okay.
Non so se sapete che esiste una Lonely Planet sull'Antartide.
Non lo sapevo.
Quindi, come in tutte le Lonely Planet, vengono dati anche i suggerimenti su, vabbè, ristoranti no, ma sui locali. si parla anche della base Mario Zucchelli come quella in cui si può gustare il miglior gelato di tutta l'Antartide, cosa che è vera perché hanno una macchina decisamente ottima.
Perfetto, vabbè, l'Italia ha anche questo primato, ma...
Bene, abbiamo anche scientifici,
va bene, miglior gelato.
Ovviamente. Parliamo di, non so, del progetto EPICA, ad esempio, sì, che con la perforazione della calotta antartica ha permesso di ricostruire i cicli climatici fino a 800.000 anni fa. E ora c'è la prosecuzione del progetto che si propone l'obiettivo di arrivare a 1 milione di anni fa, no? Quindi coordinato dall'Italia. Quindi questo possiamo dire è proprio uno dei fiori all'occhiello della ricerca.
Quindi non solo gelato. Siamo in chiusura, quindi qua ghiaccio per i cocktail ce n'è quanto vogliamo.
Sì.
Quindi noi, i nostri cocktail sono sempre gli stessi, chiediamo all'ospite: Paola, cosa ordini?
Ugo.
Un Ugo.
Classico. Manda Tommaso a prendere l'Ugo.
Sì. L'ho visto in cucina, era lì.
L'ho già preparato.
A non lavorare. Perfetto, grazie Paola per essere stata con noi.
Grazie a voi molto dell'invito, tutto sommato qua si sta bene, adesso vado magari a farmi anche un bagnetto.
Sì, solo Riccardo che ha freddo.
Solo Riccardo che ha freddo, ma...
Ho la copertina io.
Con la copertina.
Direi che possiamo salutarci e ci vediamo al prossimo episodio.
Vuelvas pronto!
Ah, benissimo.
Livello alto.